Ieri l'operazione per il Papa, che sta bene, mentre in Italia gli occhi si sono rivolti soprattutto all'incontro che c'è stato ieri in merito all'alluvione in Emilia-Romagna, che avrebbe visto uno scontro, stando a chi vi ha partecipato, tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vice Premier Salvini. Meloni impegnata in un giro dedicato all'immigrazione dopo l'incontro in Tunisia, ieri ha ricevuto il premier libico ad interim Bebe e oggi incontrerà a Roma il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Spezia, dai che è venerdì. Oh no.
Simone Spezia.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Have you got color in your cheek? Oh, zitti, zitti, che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto delle frasi importanti e fortemente innovative in merito all'immigrazione. Il titolo del Corriere della Sera che lo intervista è questo: sui migranti l'Italia non va lasciata sola.
Partito la supercazzola delle riforme.
Oh, non l'avevamo mai sentita questa storia. L'Italia non va lasciata. I paesi del Mediterraneo non vanno lasciati soli. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Abbiamo bisogno, dice Scholz, di una distribuzione solidale di responsabilità e competenza fra gli stati membri dell'Unione Europea. Non vuol dire niente. Detto ciò, il tema dell'immigrazione resta ovviamente al centro della scena politica. Ce ne siamo occupati ieri parlando di Tunisia e della visita in Tunisia di Meloni. Ieri appunto l'incontro con il premier libico Baibè, il quale si è complimentato con il governo italiano perché dice finalmente un governo che ha una strategia o ha qualche idea non solo per la Libia ma per tutta l'area. Si segnala dal punto di vista dei numeri che nella giornata dell'altro ieri ci sono stati altri 600 sbarchi, che siamo oltre 52.000, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. Governo che ieri è stato impegnato, come si diceva, in questo incontro sulla l'alluvione in Romagna e a quanto pare, a quanto raccontano i partecipanti, ci sarebbe stata una certa tensione tra la Presidente del Consiglio e il Vice Premier Matteo Salvini. Ancora una volta al centro di tutto c'è la questione della nomina del commissario. Chiacchiere. Governo che ieri ha approvato le nuove misure contro i femminicidi. Avranno veramente efficacia? Cioè, l'azione penale serve veramente a qualcosa? I tre giorni per ascoltare la vittima, che erano già previsti dalla legge Codice Rosso, a cui si aggiungono i 30 giorni di tempo per i magistrati per le misure cautelari, l'ampliamento dell'uso del braccialetto elettronico, il rafforzamento del divieto di avvicinamento. Ma quante volte abbiamo visto, per carità, si interviene, le norme si possono fare, quante volte abbiamo visto la violazione del divieto di avvicinamento persino in alcuni casi per volontà di quella che poi è stata la vittima. Per carità, tutto bene, tutte le norme restrittive nei confronti di chi compie violenze nei confronti delle donne sono benvenute, o di chi rischia di compiere violenze nei confronti delle donne. Ma c'è, ovviamente, l'abbiamo detto più di una volta, e lo so che qua sembra risuonare come le frasi di Scholz sull'immigrazione, c'è una questione culturale da aprire. Però c'è davvero, e questa non è una frase vuota. Un'affezionata ascoltatrice che ci scrive ogni tanto esattamente su questo, esattamente su quanto un pezzo della cultura maschile sia impregnata di questa, di cultura del possesso. E quanta difficoltà aggiungiamo noi, e questo lo diciamo, lo dico all'ascoltatrice, si lamenta sempre uomini che parlano di queste cose, lo diciamo perché lo raccontano anche molte donne esperte di violenza di genere. Quante volte accade che le donne rimangano prigioniere, per così dire, di una situazione psicologica complessa, per cui appunto succede che, nonostante il divieto di avvicinamento, voglio un ultimo incontro e loro dicono sì, e quell'ultimo incontro rischia di essere l'ultimo in tutti i sensi, purtroppo. Lo dico all'ascoltatore, non abbiamo novità sul blocco navale. Al momento non mi pare che sia alle viste un blocco navale per l'immigrazione. Dunque, la violenza sulle donne, dice la ministra Roccella, intervistata. Le sue parole al microfono della nostra Livia Zancanera.
Noi abbiamo una buona legislazione avanzata, e il problema però è che i femminicidi e le violenze non si fermano, e quindi abbiamo capito che ci sono alcuni punti, alcune smagliature su cui è necessario comunque intervenire, soprattutto sul piano dell'applicazione della legge.
Dunque, sì, si può fare questo, lo chiede Saverio, dice: soluzioni efficaci quali sarebbero? Francamente non sono un esperto di diritto penale, però tutte le persone che abbiamo interpellato chiamano in causa un problema culturale. È un problema culturale che riguarda il mondo maschile, in primis, cioè coloro che commettono la violenza, numero uno. Chiama in causa il mondo delle forze dell'ordine, quando non sono in grado di comprendere spesso questa cultura, a volte, insomma, a volte, ormai spesso all'interno tra le forze dell'ordine c'è una cultura che non consente di comprendere quando la situazione diventa pericolosa. Questa cultura si sta diffondendo la formazione, ma non è ancora pervasiva quanto evidentemente necessario. C'è una cultura anche all'interno della magistratura. C'è un pezzo di mondo della magistratura che non riesce ancora a comprendere la profondità del problema, perché quello che ricordiamo sempre è questo: a fronte di casi che esplodono in cronaca, che ci vengono raccontati sulle prime pagine dei giornali o addirittura in decine di pagine, come è successo nell'ultimo caso che ha colpito evidentemente la fantasia dei giornalisti, tanto dall'arrivare a riportare dettagli a volte francamente inutili, a fianco di queste vicende qua ce ne sono decine, centinaia, migliaia che rimangono sotto traccia. violenze quotidiane che avvengono all'interno delle case o all'interno delle relazioni e che non vengono raccontate e non vengono denunciate. La famosa, e qua, altra frase fatta, la famosa punta dell'iceberg. Il mondo della violenza nei confronti delle donne è un mondo che è molto più profondo di quanto non ci facciano vedere questi singoli e piccoli casi di cronaca. E ancora una volta è un fenomeno culturale che va sradicato in profondità, e va sradicato in profondità esattamente a partire da quelli che possono essere piccoli atti, apparentemente piccoli atti, e che in realtà nascondono una volontà di possesso, una volontà di violenza. A proposito di violenza, la notizia di oggi, anzi le notizie di oggi sul caso della Polizia di Verona, sul quale poi torneremo alle 8:35 in una riflessione che speriamo essere un po' più ampia, ancora una volta qua, sulle misure eventualmente da prendere per situazioni di questo genere, sulla necessità di modificare, questo sostiene una parte della maggioranza, il reato di tortura, su quanto ancora una volta sia pervasivo un fenomeno di questo genere. È pervasivo oppure no? Quello che abbiamo visto nella vicenda di Verona è, da una parte, il buio delle violenze commesse da alcuni uomini delle forze dell'ordine e, dall'altro lato, il raggio di luce che ci ha consegnato il fatto che le indagini sono state portate avanti esattamente dagli stessi uomini della polizia della questura di Verona e che le parole del questore Massucci su questo sono state molto nette e molto forti. Comunque le notizie sono due: ci sono altri 17 poliziotti indagati per aver coperto queste violenze o per non aver denunciato queste violenze o per non aver capito che cosa era successo, alcuni sono stati rimossi dagli incarichi, spostati da altre parti, ma soprattutto c'è un'altra inchiesta, e questa cosa viene riportata solamente da due giornali oggi, il Fatto Quotidiano e il Corriere nella sua edizione veneta, il quale parla di un altro caso che riguarda altri due poliziotti, sempre alla questura di Verona e risalente a qualche mese prima, e ancora una volta si parla di pestaggi soprattutto nei confronti di stranieri e di persone che vivono ai margini. È una questione, un dibattito aperto che comprende anche dal punto di vista strettamente pratico il numero di identificazione, le telecamere e tutti questi ragionamenti qua, sui quali, ripetiamo, la riflessione, il dibattito è aperto. Su questo tema sentiamoci una voce, direi, innanzitutto quella del questore di Verona.
I fatti sono gravi, gravissimi direi, e quindi la professionalità e la determinazione da parte dei poliziotti, seppur con le complicazioni e anche la sofferenza di colleganza che questo comporta, ripeto, la loro determinazione e la loro professionalità è stata incondizionata, senza se e senza ma.
Così Massucci. Ilaria Cucchi, la sua storia la conoscete tutti, adesso è parlamentare di Articolo 1, dice: servono bodycam e numeri identificativi.
Il mio primo atto ufficiale, lo hai detto, è stato quello di chiedere l'introduzione delle bodycam e dei numeri identificativi, che secondo me diventa ancora oggi ancora più importante. Ma per questo io ho intenzione anche di mettermi a un tavolino con il nuovo capo della polizia e di ragionare assieme su quali possono essere le strade da intraprendere, perché è qualcosa che secondo me sarebbe fondamentale a tutela sì delle possibili vittime, ma anche e soprattutto a tutela dei corpi di polizia.
Sul fronte estero l'attenzione è ovviamente concentrata su quello che succede in Ucraina con la caduta della diga, una questione che si sposta parzialmente, se volete, all'Italia, a partire dalle parole di Mario Draghi molto nette nel suo discorso all'MIT, lo avete sentito anche in GR24, nel quale dice che la brutale invasione russa dell'Ucraina non era un atto di follia imprevedibile, un passo premeditato di Putin e un colpo intenzionale per l'Unione Europea. Dice Draghi: accettare una vittoria russa infliggerebbe un colpo fatale all'Europa. Lo spostamento in Italia comporta anche la scelta che ha fatto il Partito Democratico, nella sua nuova segretaria, Elly Schlein, di mettere come vice capogruppo alla Camera Paolo Ciani. Chi è Paolo Ciani? Allora, la cosa curiosa innanzitutto è che non è iscritto al Partito Democratico, era stato ospite qua a 24 Mattino, è un deputato di Demos che cos'è, una formazione cattolica, lui è vicino a Sant'Egidio, ma soprattutto ha una posizione sulla guerra in Ucraina che espresse, qua vi diamo solamente un passaggio, il ragionamento era più complesso a dire il vero, però eccolo.
Credo che in questo anno noi abbiamo visto un'escalation di una cultura bellicista e dell'esaltazione delle armi che non è la mia cultura, non è la mia idea.
Poi gli abbiamo chiesto: ma cosa intende per cultura bellicista?
Noi dobbiamo partire dall'idea che le armi e la guerra non sono la normalità e sono qualcosa di diabolico, sono qualcosa di distruttivo. Per questo mi scusi e mi scuso ancora, ho usato quel termine, non perché sono preoccupato che questa diventi la normalità quando non è la normalità.
E quindi apriti cielo, c'è tutto un pezzo del Partito Democratico, quello afferente per così dire all'area riformista, che si arrabbia moltissimo e dice: ma com'è possibile che ci prendiamo uno che A non è del PD, B ha questa posizione così strana, perché lui aveva votato in maniera difforme rispetto al resto del partito appunto sull'invio delle armi all'Ucraina, però ci è consentito di dire una cosa in una rara difesa dell'attuale segreteria del Partito Democratico? Allora, il mondo cattolico del PD ce li ha sfrantumati, chiedo scusa per l'espressione, da quando è stata eletta Elly Schlein, dicendo: ma non siamo rappresentati all'interno di questo nuovo Partito Democratico, noi moderati, noi cattolici non siamo rappresentati. E adesso che sceglie un vice capogruppo afferente esattamente all'area cattolica, non è l'area cattolica che va bene. Ragazzi, fate pace con voi stessi, tutti all'interno del PD, mi pare, traffico.
La Napoli-Bari, per la Palermo-Messina, per il Terzo Valico, per la TAV, per il tunnel del Brenno.
24 Mattino.
Il problema del femminicidio purtroppo è un fenomeno culturale. È un fenomeno culturale, si può arginare ovviamente con le leggi, con quello che stanno cercando di fare. Ma se non si parte dalle basi, dall'asilo, dalla scuola, dalla famiglia, non ne usciamo, perché purtroppo è una questione di cultura e di rispetto.
Sbarchi e ingressi di richiedenti asilo aumentati di molto quest'anno, anche se i numeri sono sempre relativi guardando al mondo. Se ci fosse stato un governo di centrosinistra, non oso immaginare i toni apocalittici e bellicisti degli attuali primo ministro e vice primo ministro. Sono loro al potere, allora non è più un problema di incapacità di chi governa.
Questa è la grande questione, ed è la grande questione politica, cara ascoltatrice, per Giorgia Meloni, perché dato che si sono fatte molte campagne elettorali esattamente in questa direzione, esattamente puntate su questo, ritrovarsi non solo con un record di sbarchi ad ora, ma soprattutto con il rischio che l'estate, vista la situazione in quei paesi, sia un'estate dal punto di vista degli sbarchi, degli arrivi di migranti, molto pesante, può ovviamente essere un problema, può rappresentare agli occhi di alcuni elettori, degli elettori che l'hanno votata e che hanno votato Matteo Salvini, se non un tradimento delle promesse elettorali, quantomeno la dimostrazione o una presunta dimostrazione dell'incapacità di far rispondere le parole, i fatti alle parole che si sono pronunciate in campagna elettorale. In questa chiave c'è questa strategia di cercare di parlare con Libia, Tunisia, di cercare un accordo europeo che però, in tutta sincerità, pare ancora una volta lontano. Una certa assenza di solidarietà europea, l'abbiamo denunciata più di una volta, ancora oggi le parole di Scholz sono le parole, in tutta franchezza, quelle che vediamo sul Corriere della Sera, piuttosto vuote. Dunque, non togliamo i riflettori dalla situazione in Emilia-Romagna, in Romagna soprattutto, colpita, come ben sapete, da quell'enorme alluvione che abbiamo raccontato tantissimo, e nel momento nel quale la situazione non torna alla normalità, ma certamente si allenta la fase strettamente emergenziale, si contano un po' più facilmente i danni, e i danni sono pesantissimi. Se, come raccontava ieri il Sole 24 Ore, ci sono le aziende manifatturiere sono in gran parte tornate a produrre, la situazione più complessa è quella dell'agricoltura. Come abbiamo raccontato in quei giorni, ci sono aree che sono un pezzo importante della produzione ortofrutticola italiana. Per quanto riguarda la produzione di frutta, direi quasi una parte fondamentale. Siamo in linea con Andrea Betti, presidente di Confagricoltura Ravenna, imprenditore agricolo. Betti, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Riesce a darci qualche numero semplice che inquadri la situazione?
Ah, i numeri semplici al momento si stanno contando ancora i danni. Sicuramente sono danni importanti, con perdite di produzione non solo per l'anno ma anche per gli anni a venire, perché purtroppo le nostre previsioni riguardanti i frutteti si stanno avverando, quindi si stanno già effettuando degli estirpi per moria di piante. Quindi sono danni che si protrarranno per diversi anni di qui a venire, e quindi è un disastro completo, senza calcolare poi tutta la zona dell'Appennino, la zona collinare, che forse è la zona che è stata messa meno sotto i riflettori, ma è quella assolutamente più colpita. In alcune aziende ci sono decine e decine di frane, quindi diventa difficoltoso anche per quanto riguarda i discorsi di cereali, la trebbiatura e la raccolta
anche solo far arrivare i lavoratori nei campi e nelle aree colpite diventa un'impresa impossibile, figuriamoci trasportar via i prodotti.
Assolutamente, no? Assolutamente così.
Senta Betti, siamo in grado di dare un'idea di quanta produzione verrà a mancare e dove sarà concentrata, cioè in quali colture?
Beh, per
di massima, di massima
della,
Betti,
della,
eh?
Frutticoltura, certo. Per quanto riguarda la frutticoltura, avremo dei anni del mancato raccolto circa dell'80% della produzione. Quindi capite bene che la provincia di Ravenna, come lei diceva in precedenza, è una delle province frutticole per eccellenza. Quindi verrà a mancare il famoso prodotto italiano, il prodotto in Italy, e da questo punto di vista saremo costretti a importare prodotti non tracciati, quindi con una qualità più scarsa.
Cioè un meno 80% per la produzione, ci sta dicendo.
Sì,
per, cui...
sì, per la produzione, sì, per le drupaci, quanto riguarda le drupaci, che poi sono le pesche albicocche, pesche nettarine, ciliegie, siamo su questi livelli.
La provincia di Ravenna che ruolo ha nella produzione italiana? Cioè quanto conta nella produzione italiana per questi frutti?
Siamo assolutamente nelle prime tre posizioni, ecco, quindi siamo proprio la pescicoltura è nata in provincia di Ravenna, ecco, quindi.
Dal punto di vista dei danni permanenti, quindi le piante che sono morte, abbiamo raccontato già da questi microfoni appunto quanto poi ci si metta a far ripartire una produzione di quel genere, perché un albero lo devi piantare, deve crescere, ci mette almeno 2-3 anni a fare i primi frutti, e quindi per far ripartire la produzione ci vorrà tantissimo. Avete una stima, sì, in termini percentuali di quante piante sono andate distrutte?
Ma così, una stima, si parla di fra gli 8 e 10 milioni di piante nella zona alluvionate, quindi i danni si stanno vedendo in questo momento, ecco, diciamo, perché le acque si sono ritirate, le piante stanno soffrendo, si è fatto questo strato di limo e poi argilla che è venuta dai fiumi, e questo strato crea poi una asfissia per mancanza di aria, cioè è terreno sterile che non porta assolutamente a niente. Qualsiasi pioggia che venga, si torniamo ad allagarci, perché il paradossale è quello, che c'è adesso qualsiasi temporale nella zona, anche che solo 20 mm d'acqua, diventa un problema, perché abbiamo le campagne che si allagano di nuovo e in città oltretutto è la stessa cosa, perché abbiamo quindi, le fognature chiuse.
Mi scusi, tra le 8 e le 10 milioni di piante che non ci saranno più, cioè che sono sostanzialmente morte, irrecuperabili,
sono sostanzialmente a rischio, ecco, sì. Quindi sicuramente la perdita dell'anno è sicuramente anche quella di quest'altro anno, e poi c'è tutto il discorso degli stirpi, perché abbiamo già iniziato in questa fase ad abbattere dei mileti, che sono evidentemente sono delle piante che hanno una sensibilità diversa, e però di conseguenza in queste settimane poi si andrà a distirpare anche i peschetti o anche altri tipi di frutta. Quindi allora, il danno è assolutamente gravissimo, non solo per l'agricoltura ma anche per l'indotto, perché ricordiamo che la provincia di Ravenna è una delle province sicuramente a vocazione agricola, ma dove il mondo della cooperazione è uno dei più forti in Italia. Abbiamo le più grosse cooperative di trasformazione a livello italiano e a livello europeo.
La ringrazio. Andrea Betti, presidente di Confagricoltura Ravenna, imprenditore agricolo, per averci consegnato questo quadro drammatico per tenere appunto i riflettori accesi sull'Emilia Romagna. C'è il GR, noi ci risentiamo subito dopo, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.